Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Prosegue il tortuoso cammino sulla via di un accordo di pace tra Russia ed Ucraina. Tra oggi e domani l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff sarà a Berlino per nuovi colloqui con il presidente Zelensky ed alcuni capi di Stato europei. Altrettanto complessa la ricerca della pace o quantomeno di una tregua tra Thailandia e Cambogia. Donald Trump nella notte ha annunciato un cessate il fuoco, ma gli scontri sono proseguiti e proseguono. Inquirenti svizzeri e francesi hanno posto fine a una serie di furti in armerie che avevano destato preoccupazione in diversi cantoni, arrestate diverse persone, una vera e propria rete criminale basata oltre confine che rubava anche auto di lusso. Ringhier ha venduto il Blick. La notizia farebbe sensazione se non fosse che il giornale venduto è quello ungherese, una delle poche testate nazionali però ancora indipendenti. Ora preoccupa il pluralismo mediatico del paese. L'UE dichiara guerra agli ordini da pochi soldi sui siti cinesi. Verrà messa una tassa da 3 euro sui pacchetti di piccole dimensioni provenienti da paesi extraeuropei. E poi la scoperta del fuoco è avvenuta prima di quanto si pensasse e non fu prerogativa degli Homo sapiens. Una ricerca prova che lo utilizzavano già i Neanderthal. E poi ovviamente lo sport, con le due gare di sci alpino in corso, gigante maschile in Val d'Isère, discesa femminile a San Moritz. I negoziati sulla guerra in Ucraina sembrano entrati in una nuova fase di accelerazione. In questo fine settimana è atteso a Berlino l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli alleati europei. L'inviato di Trump discuterà dell'ultima versione del piano di pace messo sul tavolo, cercando di mettere pressione su Kiev perché faccia concessioni territoriali all'invasore russo. Gli aggiornamenti dalla redazione con Mangiula Batia.
Donald Trump ha fretta di concludere un accordo, vorrebbe farlo entro Natale. La portavoce della Casa Bianca ieri lo ha detto chiaramente: il presidente è stufo di chiacchiere, vuole che si chiuda sulla base del suo piano di pace, piano che circola da quasi un mese e del quale si conoscono solo alcuni elementi. Il suo inviato di fiducia, Steve Witkoff, per questo arriverà a Berlino, probabilmente domani, per mettere pressione sul presidente ucraino Zelensky, che è atteso nella capitale tedesca per lunedì. Dovrebbero partecipare ai nuovi colloqui anche il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, oltre al cancelliere tedesco Merz. Zelensky, insieme agli alleati europei, sta cercando di modificare alcuni aspetti del piano americano, inizialmente concepito e tagliato sulle esigenze della Russia, in colloqui condotti proprio da Witkoff. Una versione modificata è stata consegnata agli Stati Uniti mercoledì, prevede un'importante concessione da parte ucraina, una zona demilitarizzata nel Donbass, la regione in cui sono concentrati i combattimenti, con ritiro sia dei soldati russi sia dei soldati ucraini e il dispiegamento di una forza di supervisione internazionale. Si tratta anche di capire quali garanzie di sicurezza gli Stati Uniti sono disposti a offrire per prevenire nuove offensive russe. Sul terreno, intanto, due persone sono state uccise in un attacco con droni ucraini che hanno colpito un edificio in territorio russo, a Saratov, a centinaia di chilometri dal confine ucraino.
E la prossima settimana il Consiglio europeo e i 27 Stati membri devono decidere sull'operazione ad alto rischio che riguarda i fondi della Banca Centrale Russa, che sono congelati in Belgio in seguito alle sanzioni. Si tratta di 185 miliardi di euro che verrebbero utilizzati come base per un prestito all'Ucraina che ha bisogno urgente di denaro. Si tratta però di un'operazione, come dicevo, ad alto rischio, come ci spiega anche il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli, nel nostro podcast Il Mondo là fuori.
Quali sono gli ostacoli per l'utilizzo di questi fondi? Perché no?
Ma allora, il Belgio non vuole sbloccare questi soldi e, diciamolo pure, per tante comprensibili ragioni dal suo punto di vista.
Our concerns are being downplayed. It is not acceptable to use the money and leave us alone facing the risks.
non vuole ritrovarsi il piccolo Belgio solo ad affrontare il rischio di un eventuale rimborso di questi quasi 200 miliardi di euro alla Russia. Rischio che è presente perché questo utilizzo dei soldi russi depositati presso un istituto di compensazione, appunto qui con sede a Bruxelles, si può fare soltanto finché l'Unione Europea mantiene le sue sanzioni contro la Russia. Se queste sanzioni vengono a cadere, la Russia può rivendicare i soldi liquidi dei titoli che sono nel frattempo giunti a materazione presso Euroclear. Qui si parla di almeno oltre 140 miliardi di euro.
E questo era un estratto del nuovo episodio del Mondo là fuori, che vi racconta questa complicata partita attorno ai beni russi congelati. Lo trovate il podcast su RSI Play e tutte le altre piattaforme adibite a questo scopo. Intanto, parlando ancora di guerre e di pace, non c'è ancora nessuna tregua tra Thailandia e Cambogia. I combattimenti alla fine, alla confine, stanno proseguendo anche oggi tra colpi di artiglieria e bombardamenti che hanno ucciso 4 soldati thailandesi. Smentito dunque il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ieri sera aveva parlato con i leader dei due paesi spiegando che era stato concordato un cessate il fuoco immediato. Nessuna conferma da Bangkok e da Phnom Penh, che anzi elevano il livello dello scontro. Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia centrale.
Posso fermarli semplicemente alzando il telefono. Nei giorni scorsi Donald Trump si era detto certo di poter ottenere una nuova tregua tra Thailandia e Cambogia, che da lunedì sono tornate a combattersi al confine. Sembrava esserci riuscito dopo aver parlato col premier thailandese Anutin Chanvirakul e quello cambogiano Hun Manet. Hanno accettato di cessare gli spari con effetto immediato e tornare all'accordo siglato con me a ottobre, ha scritto ieri sui social Trump, che si era preso già il merito della prima intesa raggiunta in Malaysia e saltata nei giorni scorsi. Ma il presidente degli Stati Uniti è stato rapidamente smentito. Alle 6 del mattino locali, la scorsa mezzanotte in Svizzera, i caccia F-16 thailandesi hanno ripreso gli attacchi aerei oltre frontiera. La Cambogia ha risposto con un lancio di razzi, mentre proseguono gli scambi di artiglieria in un'area sempre più estesa del confine. Almeno 4 soldati thailandesi sono rimasti uccisi nei nuovi scontri, che da lunedì hanno causato almeno 25 morti e circa 700.000 sfollati. Nelle dichiarazioni delle scorse ore nessuno dei due paesi ha confermato di aver accettato una tregua. Le nostre azioni di questa mattina hanno già parlato, ha detto Anutin, che ha spiegato che la Thailandia continuerà le operazioni militari fino a quando non avrà eliminato tutte le minacce. Per il primo cessate il fuoco Trump aveva usato i dazi come leva per forzare il negoziato, ma ora la Thailandia chiede di non collegare il conflitto alle questioni commerciali. A complicare la situazione anche la politica interna. A fine gennaio si svolgono in Thailandia elezioni anticipate e secondo molti il clima di nazionalismo fomentato dallo scontro con la Cambogia potrebbe favorire enormemente il primo ministro e i partiti più vicini all'establishment militare.
Dall'interno adesso, per parlare dell'operazione messa a segno da inquirenti svizzeri e francesi che sono riusciti a smantellare una rete criminale che aveva creato scompiglio negli ultimi mesi anche in Svizzera. È infatti all'origine di una serie di furti di veicoli di lusso e soprattutto di rapine in diverse armerie. I mandanti sono finiti in manette, ma l'ondata rischia di proseguire, come ci racconta Gianluca Algiati.
Le telecamere di sorveglianza di alcuni garage hanno ripreso le scene. Giovani incappucciati sfondano una finestra, rubano le chiavi, fuggono con auto di lusso. È successo in diversi cantoni, decine e decine di casi. Almeno 56 sono quelli imputati alla rete criminale ora smantellata dall'inchiesta condotta da una procura francese, ma che ha coinvolto anche inquirenti svizzeri con il supporto di FEDPOL e Europol.
L'enquête a commencé à Neuchâtel avec une affaire qui concernait des di moto.
Tutto era cominciato a Neuchâtel con un'inchiesta su furti di moto di grossa cilindrata, spiega il portavoce della polizia neocastellana Georges-André Lozuet. Colpi messi a segno da giovani reclutati sulle reti sociali come Telegram, da mandanti operanti dalla Francia, alcuni addirittura dall'interno dei penitenziari. Dalle moto si è passati alle auto di lusso e infine ai furti nelle armerie, 12 tra l'estate e l'autunno di quest'anno, in 6 cantoni, da Zurigo al Vallese. Nei giorni scorsi un'operazione su larga scala ha permesso di arrestare in Francia 5 persone, altre 3 erano già state fermate in precedenza. Rete smantellata, ma per il portavoce della polizia di Neuchâtel sarebbe ingenuo credere che l'ondata di furti si arresterà. Il fenomeno è in crescita in Francia e tocca sempre più spesso anche la Svizzera. Giovani, spesso minorenni, reclutati online e pronti ad assumersi grandi rischi. Molti dei bolidi rubati si sono schiantati durante la fuga verso la Francia. Una rete gerarchica, ma non strutturata come un'organizzazione mafiosa. L'OSUE parla piuttosto di opportunisti, un'idra dalle molte teste. Ne tagli una, ne spunta un'altra.
Ed ora parliamo della vendita di Blick, non il Blick svizzero, ma l'omonimo tabloid ungherese ceduto dal gruppo Ringier a una casa mediatica vicina al governo di Viktor Orban. La vendita del quotidiano, uno dei pochi giornali ancora indipendenti in Ungheria, è un duro colpo alla già fragile diversità mediatica del paese. Sentiamo il contributo di Luca Beti.
I media indipendenti in Ungheria si contano ormai quasi sulle dita di una mano e il Blick è uno di questi, o forse è meglio dire che era uno di questi, con la vendita del tabloid, il più letto del paese, a Inda Media, gruppo mediatico considerato vicino al governo. Crescono i timori che anche questo quotidiano finisca sotto il controllo di ambienti legati al partito Fidesz dell'attuale primo ministro Viktor Orban. Per il CEO del gruppo mediatico Ringier, Mark Walder, i segnali sono però diversi.
Die kaufende Gesellschaft hat unseren langjährigen Chefredakteur, der viele, viele Jahre.
Il fatto che la società acquirente abbia richiamato il caporedattore che per anni ha diretto il Blick sarebbe una garanzia di continuità editoriale, secondo Walder. Sentito da SRF, si tratta di una figura autorevole e autonoma, capace di assicurare anche in futuro un giornalismo indipendente.
Das ist ein sehr unabhängiger Chefredakteur.
Secondo Reporter Senza Frontiere, oltre all'80% dell'offerta mediatica ungherese è controllata direttamente o indirettamente dal governo o da ambienti vicino ad esso, compreso il servizio pubblico. Per molti osservatori e osservatrici, la vendita del tabloid in questo momento non è casuale. Arriva infatti a pochi mesi dalle elezioni parlamentari previste in aprile. Walder sostiene invece che le trattative sono state lunghe e complesse e che solo ora si è giunti a un accordo. Il CEO di Ringier motiva la vendita con una scelta strategica del gruppo editoriale. L'obiettivo è concentrarsi sull'offerta digitale in Ungheria. Resta il fatto che il rischio di una perdita del plurilinguismo e dello spazio per il dissenso è reale.
Adesso una notizia che ci arriva da un piccolo cantone, anzi da un semicantone addirittura, che è emblematica delle difficoltà che iniziano a presentarsi a causa del pensionamento dei cosiddetti baby boomer e quindi la conseguente mancanza di forza lavoro. Il Consiglio di Stato obvaldese vuol far sì che i dipendenti cantonali vadano meno in pensione anticipata. Il Gran Consiglio propone quindi di abolire la rendita ponte con due motivazioni: da un lato contrastare appunto la carenza di mano d'opera e poi anche contenere i costi. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il cantone Obvaldo conta poco meno di 40.000 abitanti e impiega 600 persone. Guardando la pagina delle posizioni attualmente aperte nell'amministrazione si legge che si cercano sempre collaboratori qualificati e motivati, che si tratti di personale esperto o fresco di formazione e che tutti possono contribuire allo sviluppo positivo del cantone. 14 concorsi attualmente aperti. La difficoltà di reclutamento, destinata a crescere nei prossimi anni a causa dello sviluppo demografico, è una delle motivazioni che ha spinto il Consiglio di Stato obvaldese a proporre l'abolizione della rendita ponte. Questa pensione transitoria può essere richiesta da chi ha lavorato almeno 10 anni per il cantone e per un massimo di 2 anni in caso di pensionamento anticipato. La rendita ammonta al 90% della pensione AVS. Altra motivazione: il costo. La sua abolizione permetterebbe al cantone Obvaldo di risparmiare 140.000 franchi all'anno, una misura che, tra le altre messe in cantiere, permette di migliorare la situazione finanziaria tesa da diversi anni. Il Gran Consiglio valdese dovrebbe discutere questo progetto ampiamente sostenuto durante la consultazione la prossima primavera. Se approvato, entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 con un periodo transitorio di 2 anni.
Una tassa di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti da fuori confini dell'Unione Europea. I ministri dell'economia dell'UE ieri hanno raggiunto questo compromesso che punta a riequilibrare un mercato inondato da prodotti a bassissimo costo provenienti prevalentemente dalla Cina. Chiara Savi.
Sono tanti, troppi secondo Bruxelles, che tenta con questa misura di frenare l'arrivo in Europa di pacchetti per lo più in provenienza dalla Cina, contenenti prodotti acquistati online di valore inferiore a 150 euro. Le statistiche riportano che ogni giorno nell'UE entrano 12 milioni di pacchetti di valore inferiore a 22 euro. Solo lo scorso anno, oltre 4 miliardi e mezzo di invii di questo tipo, nel 2023 erano la metà, hanno varcato i confini europei e per il 90% erano del Made in China. Le pressioni politiche per contenere questa valanga di merce per molti produttori europei rappresenta una sorta di concorrenza sleale, si erano fatte negli ultimi mesi molto insistenti. Da qui la decisione di introdurre la tassa di 3 euro a partire dal prossimo luglio, anche se ci sono stati paesi che spingevano per un'entrata in vigore immediata. I 3 euro rappresentano una sorta di cerotto in attesa di una soluzione permanente per porre fine alle esenzioni doganali per gli acquisti online di valore inferiore a 150 euro. Inizialmente Bruxelles pensava di eliminare l'esenzione nel 2028, troppo in là per molti governi che hanno chiesto un intervento anticipato per scoraggiare acquisti su piattaforme quali Temu, AliExpress, Shein, che inviano prodotti dalla Cina a prezzi stracciati, anche grazie in parte a questa esenzione doganale, a scapito dei produttori europei che denunciano appunto una distorsione della concorrenza.
Chiudiamo con un contributo scientifico. Il fuoco è stato scoperto prima di quanto si pensasse. I primi ad utilizzarlo non sono stati gli Homo sapiens. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature. Nel sud dell'Inghilterra sono state trovate evidenze di uso del fuoco risalenti a 400.000 anni fa. Sentiamo il nostro collaboratore scientifico Francesco Suma.
Analizzando i sedimenti estratti dal sito archeologico di Barnham, un gruppo di ricercatori britannici ha trovato tracce di calore nella roccia e schegge di pirite, un minerale che con lo sfregamento può generare scintille e che di solito non è presente in quella zona. Secondo i ricercatori, è stato volontariamente portato lì e utilizzato per accendere un fuoco a più riprese nel corso di diverse generazioni. La cosa interessante è che 400.000 anni fa Homo sapiens non era ancora arrivato in Europa, quindi quel fuoco deve essere stato acceso dai nostri cugini evolutivi Neanderthal. Un'altra prova del fatto che non erano uomini delle caverne come spesso sono stati dipinti, ma si trattava di una specie capace di comportamenti socialmente e cognitivamente anche molto complessi. Fino ad ora le evidenze archeologiche di un uso sistematico e non occasionale del fuoco risalivano a circa 300.000 anni fa, mentre ora la scoperta di Barnham sposta questa data indietro di altri 100.000 anni. L'addomesticamento del fuoco ha avuto un ruolo cruciale nella nostra evoluzione. Ha consentito di avere cibi cucinati essenziali per lo sviluppo del nostro cervello, ma ci ha consentito anche di proteggerci dai predatori, riscaldarci, illuminare spazi bui e creare un contesto sicuro attorno a cui riunire il gruppo sociale. Il fatto che anche i Neanderthal ne facessero uso ci rivela che sono esistite altre forme di umanità, diverse dal nostro modo di essere umani, e forse proprio per questo interessanti da conoscere e da studiare.
Io mi fermo qui, adesso tocca lo sport. Buona giornata.